Care studentesse e cari studenti, vi ringrazio per le risposte che mi avete dato sulla mia richiesta di pareri sulle modalità della didattica a distanza. Siccome i vostri pareri sono divisi tra chi preferisce le lezioni con file audio e materiale e chi preferirebbe le lezioni in diretta, continuo per adesso col file audio finché non mi sarò accertata che registrando le lezioni su Microsoft Teams possono rimanere a vostra disposizione per un tempo superiore ai 6 giorni. Oggi comincio le nostre lezioni sulla politica estera americana. È un grande tema della storia americana e queste due prime lezioni, quella di oggi e quella di domani, partono, diciamo, dalla politica ottocentesca per arrivare fino al periodo della Prima Guerra Mondiale. Innanzitutto è importante dire che la Repubblica Americana è stata una nazione espansionista fino dai primi momenti della sua esistenza. Nella prima metà dell'Ottocento, quanto più la popolazione degli Stati Uniti cresceva e premeva verso ovest, quanto più il governo, americano, attraverso acquisti e, conquiste, riuscì a aumentare le proprie e a crescere le proprie terre, ottenendo il territorio della Louisiana, della Florida, il Texas, l'Oregon, la California, il New Mexico, l'Alaska. Decisiva nei primi decenni del 1800 fu quella che viene chiamata la dottrina Monroe, cioè il messaggio che il 2 dicembre 1823 il presidente James Monroe, presidente statunitense, dava al Congresso degli Stati Uniti. In questo messaggio James Monroe proclamava due principi guida della politica estera americana: l'interdipendenza dei due continenti americani, quindi quello del nord e quello del sud, rispetto alle potenze europee, e 2, l'isolamento delle Americhe e in particolare degli Stati Uniti dalle dinamiche delle diplomazie europee. La dottrina Monroe è stata molto importante perché ha guidato in qualche modo la politica estera degli Stati Uniti, soprattutto nei confronti dell'America Latina per moltissimo tempo. E certamente è il documento di politica estera statunitense più noto e anche più duraturo con cui il governo americano esplicitò per la prima volta i propri disegni egemonici sulle Americhe, soprattutto sull'America del Sud. La dottrina, infatti, teorizzava la netta contrapposizione tra il vecchio mondo delle monarchie europee e il nuovo mondo delle repubbliche e manifestò la volontà degli Stati Uniti di non intromettersi nelle questioni delle singole nazioni europee. L'Europa, vi ricordo, era considerato il vecchio continente rispetto al nuovo. Però, per contro, negava alle potenze europee il diritto di fondare nuove colonie nell'emisfero occidentale e di intervenire negli affari interni di nazioni indipendenti del continente americano. È vero che il discorso di Monroe era molto legato alla volontà degli Stati Uniti di attribuirsi il ruolo di garanti dell'indipendenza dei paesi dell'America del Sud, e gli Stati Uniti volevano essere legittimati come potenza con cui gli Stati europei avrebbero dovuto interloquire negli affari regionali del Sud America. In realtà, nel 1823 gli Stati Uniti non erano in grado di contrastare le minacce delle potenze europee con una dimostrazione credibile di forza navale o militare, e non potevano proteggere il territorio latinoamericano, quindi dell'America Latina, dai tentativi di ricolonizzazione o da altre forme di intervento. Quindi non avrebbero potuto svolgere questo ruolo egemonico. Ma la dottrina Monroe, questo che è un po' il manifesto, vi ripeto, della politica estera americana nei confronti dell'America Latina, cerca proprio di arrogarsi questo controllo. Questa politica degli Stati Uniti in realtà non impedì di alle potenze europee di intervenire in varie occasioni in America Latina. È il caso dell'occupazione inglese delle isole Malvinas, rivendicate per esempio dall'Argentina nel 1833, e è il caso del blocco navale attuato dalla Francia del porto messicano di Veracruz nel 1838 e dell'occupazione più tardi, 1871, degli inglesi nei confronti del territorio dell'Honduras, quello che oggi si chiama Belize. Ma certamente la sfida più importante alla dottrina Monroe fu rappresentata dall'intervento francese in Messico del periodo 1861-1865, gli stessi anni della guerra civile americana. La dottrina non aveva alcun valore dal punto di vista del diritto internazionale e fu accolta in Europa con un misto di derisione e anche un po' di disappunto, e mentre i paesi del Sud America mostrarono un interesse molto moderato, diciamo. Bisogna anche aggiungere che le monarchie europee non erano abituate al fatto che una nazione considerata estranea alle dinamiche internazionali come gli Stati Uniti ordinasse loro di astenersi dall'intervenire in una qualsiasi parte del mondo. Il discorso del presidente Monroe quindi rimase poco più di un'enunciazione e dunque non una vera e propria dottrina, fino alla metà dell'Ottocento e divenne invece una parte integrante della politica estera americana solo quando gli Stati Uniti assursero al ruolo di grande potenza mondiale. Al momento in cui fu enunciata nel 1823, la dottrina Monroe era una enunciazione che gli Stati Uniti facevano per essere riconosciuti come una nazione emergente dello scenario internazionale e un modo per far capire all'Europa quanto gli Stati Uniti avrebbero cercato di esercitare un controllo sull'America Latina. Trovate allegato il testo su Moodle della dottrina Monroe in inglese. Quindi la dottrina Monroe è un'enunciazione della futura politica degli Stati Uniti che già dall'inizio del Novecento pensavano di avere una missione civilizzatrice da compiere. Questa missione civilizzatrice si sarebbe di nuovo resa evidente attraverso l'enunciazione nel 1845 di quello che viene definito il Destino Manifesto, il Manifest Destiny. Nel 1845, infatti, in seguito all'euforia suscitata dall'annessione del Texas, il direttore di una rivista che si chiamava Democratic Review parlò per la prima volta di un manifest destiny, di un ma destino manifesto degli Stati Uniti. Era il senso di una missione americana, che si evidenziava. Gli Stati Uniti, infatti, erano il paese in cui già alla metà dell'Ottocento, negli stati del Sud, si stava rafforzando l'industria, si stava espandendo l'agricoltura su base commerciale, emergeva il capitalismo finanziario e questa espansione economica cercava sbocchi già in Asia e in America Latina. Il Manifest Destiny in qualche modo sanciva ancora una volta questa missione che era una missione espansiva degli Stati Uniti, una missione espansiva che si sarebbe tradotta alla fine dell'Ottocento in un espansionismo chiamato la fase dell'imperialismo americano, molto diverso dal colonialismo delle potenze europee. Gli Stati Uniti, che basavano la loro concezione del mondo sull'autodeterminazione dei popoli, non volevano infatti asservire popolazioni, non volevano colonizzarle, ma esercitare un controllo economico e amministrativo, istituzionale. Volevano cioè esercitare una sorta di protettorato su altri territori. territori. Dopo la guerra civile, vi ricordate 1861-1863, gli Stati Uniti si espansero geograficamente e l'attenzione degli Stati Uniti si spostò, diciamo, progressivamente attraverso con diciamo un occhio di riguardo sull'espansione al di là dell'oceano, sia Atlantico che Pacifico. Con l'oceano Atlantico, con l'Europa c'erano scambi da molto tempo molto minori, erano attraverso l'Oceano Atlantico nei confronti della Cina. A sviluppare questa tendenza espansionista degli Stati Uniti furono una serie, diciamo, di cause. Intanto nel 1890 il segretario al censimento degli Stati Uniti dichiarò che tutte le terre colonizzabili all'interno degli Stati Uniti continentali erano state colonizzate, cioè che l'espansione che si era prodotta sul territorio degli Stati Uniti dalla costa occidentale, quella sull'Atlantico, per gradi fino alla costa orientale, quella del Pacifico, l'attuale California per intenderci, tutte quelle terre potevano dirsi adesso popolate. Quindi gli Stati Uniti per la prima volta potevano guardare fuori dal territorio statunitense. Questa espansione da est a ovest negli Stati Uniti è stata chiamata l'espansione della frontiera, cioè quindi una frontiera che si è spostata gradatamente tra la fine del Settecento, ma ancora prima, soprattutto dalla fine del Settecento, dalla costa, ripeto, occidentale a quella orientale per gradi. Con colonizzazioni progressive del territorio americano, anche, come sapete, a spese delle popolazioni indiane, o meglio dire dei natives, i nativi americani, che vennero espropriati spesso delle loro terre con guerre anche molto dure nei loro confronti. Quindi nel 1890 il paese è completamente abitato, diciamo, colonizzato, diciamo così, al suo interno. Un ulteriore motivo per guardare a una forma, diciamo, di imperialismo espansivo fu dato dal fatto che nel 1893 gli Stati Uniti subirono una grave crisi economica. C'era una tendenza, infatti, alla sovrapproduzione, soprattutto agricola, che abbassava i prezzi. La crisi economica durò diversi anni, 1893-1896, E dunque è chiaro che gli Stati Uniti guardarono per la prima volta ad altri mercati esterni agli Stati Uniti fuori dal mercato interno. Ultima, diciamo così, causa per l'espansionismo americano di fine Ottocento è la teoria esposta da un teorico dell'imperialismo, che fu un ammiraglio dell'aeronautica, americana, il cui nome era Alfred Mahan. La teoria di Mahan, presentata in un suo, scritto dal titolo Influence of Sea Power Upon History del 1890, cioè l'influenza del potere navale sulla storia, la sua tesi, dicevo, era semplice. Le nazioni con maggior potere navale erano le più grandi nazioni della storia. Dunque anche la grandezza degli Stati Uniti avrebbe dovuto fondarsi sul potere navale. Mahan credeva dunque che gli Stati Uniti avrebbero dovuto acquisire basi navali nei Caraibi e nel Pacifico e nelle isole Hawaii. E pensava anche che dovesse aumentare la propria flotta. Dunque, gli Stati Uniti si attrezzarono per aumentare la flotta, appunto, e negli anni 90 gli Stati Uniti, che ancora nel 1898 erano la quinta potenza navale del mondo, divennero la terza potenza navale del mondo a partire dal 1900.